Bene, i bambini possono andare alla loro classe questa mattina. Voglio darvi il benvenuto anche da parte mia questa mattina, quest'ultima domenica del 2018. E di questo vogliamo parlare, vogliamo riflettere anche questa mattina. E sicuramente vogliamo dare il benvenuto ai nostri ospiti in modo particolare. Forse avrete notato ad alcuni che assomigliano un po' a me, meglio detto io assomiglio loro. C'è la mia famiglia, parte della mia famiglia oggi con noi, che viene dalla Spagna, mio padre, mia madre. Se qualcosa vedete in me che non va, sapete di chi è la colpa: mamma e papà, no? Così dice la psicologia moderna, tutto colpa dei genitori. Anzi, quando sentirete delle illustrazioni che vi dico, delle lezioni che ho imparato, 99% delle cose che ho imparato sono da loro. Poi c'è mio fratello Kevin e Maria Angeles, che da anni che non venivano a trovarci, ma sono tornati. Poi ci sono anche i nipoti, Javier e Alvaro, che sono in giro con Luca. Bene, domani abbiamo in programma la nostra festa di fine anno. Potete guardare lì sulla lavagna cosa manca, cosa bisogna ancora portare, se no potete parlare con Deborah direttamente. Domenica prossima abbiamo una bella domenica in programma, ci sarà la presentazione di Joy. C'è oggi? Dov'è? Sì? Ok, è lì dietro. Comunque pregheremo per lei e per la famiglia Vinci, volendo consacrarla al Signore. Questo è tutto, adesso vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Deuteronomio, Deuteronomio 8, è il brano che ho scelto per aiutarci in qualche modo a riflettere su, non tanto, anche se in qualche modo anche, il passaggio di questo anno, ma soprattutto l'Iddio che ci ha accompagnato attraverso questo anno che stiamo per concludere. Deuteronomio 8, così potete cominciare a orientarvi nel brano che vogliamo usare per riflettere su alcune cose. Però, come sapete, sta finendo il 2018. Non so se avete avuto tempo ancora di, come dire, assimilare o assorbire questo fatto. Prendete un attimo in questo momento a pensare a tutto quello che è stato quest'anno. Prenditi un attimo, rifletti. Per tanti di noi è stato un anno di grandi cambiamenti. Alcuni di voi avete cambiato ambiente, anche ambiente di chiesa, siete in mezzo a noi per la prima volta in questo anno e siete benvenuti senz'altro in mezzo a noi. Per alcuni questo nuovo anno ha significato lavori nuovi. Qualcuno si è sposato, qualcuno ci ha raggiunto, Sophie, Joy, Nathan, che non c'è qui, figlio di Christian e Denise, e qualcuno ci ha anche lasciato, non c'è più con noi. Qualcuno ha sperimentato delle prove che sembravano insuperabili all'inizio. Guarda indietro e dici, ma come ce l'ho fatta, come è stato possibile? Wow, che anno! Che anno che è stato il 2018, non è vero? E con tutto quello che è stato quest'anno, caro fratello, qua, cara sorella, sei ancora qui! Wow! Sei ancora qui. Ce l'hai fatta? Senz'altro, come dice l'Apostolo Paolo, sei stato tribolato in ogni maniera, ma non ridotto o ridotta allo stremo. Perplessi, qualche volta, non sapevi come leggere le circostanze, ma non disperato. Perseguitato, forse in qualche modo, ma non abbandonato. Atterrato. Cosa verrà? Ma non ucciso. Sei qui, sei vivo. Che cosa meravigliosa riflettere su quello che è stato questo anno. C'è una metafora molto bella che la Bibbia usa per descrivere, per me la metafora, una delle metafore più belle, se non la più bella, per descrivere la vita cristiana, ed è la metafora del viaggio, la metafora del viaggio. Spesso la Bibbia chiama noi credenti pellegrini, forestieri. E la vita qua giù, in realtà è questo, non è vero? È un viaggio fatto di tante tappe diverse, superiamo tante tappe durante le nostre vite, e senz'altro la fine dell'anno è un buon momento per fermarci e riflettere. La fine dell'anno in qualche modo è una tappa, è un obiettivo raggiunto per poi raggiungere un altro. Quando arriviamo a questi momenti, queste tappe, siamo più riflessivi, in qualche modo siamo più sensibili al passaggio del tempo, crea in noi il desiderio di guardare il passato e anche di guardare il futuro, incerto, e soprattutto chiederci come l'affronterò, come affronterò il futuro che ho davanti. E questa mattina vogliamo prendere spunto da Deuteronomio 8 e vogliamo guardare un momento in cui il popolo di Dio si trovava su una soglia, se possiamo chiamarlo così, un bivio. Avevano raggiunto un obiettivo e si preparavano per lasciarlo alle spalle e affrontare un futuro incerto. E quando leggeremo Deuteronomio 8, vogliamo sentirci invitati a immaginarci, a immergerci nella loro esperienza, l'esperienza del popolo di Dio. La parola è vivente, ci invita a sentire ciò che loro sentivano, a veramente assorbire quello che è stata la loro esperienza quando stavano per superare questa tappa e iniziare qualcosa di nuovo. Come noi, erano un popolo in viaggio, si trovavano di fronte a un bivio importante. Ricordiamoci un po' del contesto in cui si trova il popolo di Dio. Avevano 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, 40 anni fa erano usciti da Egitto, avevano raggiunto il monte Sinai, monte Horeb, e poi qual era il piano? Il piano era entrare trionfanti nella terra promessa. Capitolo 1, versetto 2, dice che ci sono 11 giorni da Horeb, o Sinai, fino alla terra promessa, ma sappiamo che non ci sono voluti soltanto 11 giorni per entrare. Quel giorno nefasto a Kadesh Barnea, quando avevano di fronte la possibilità di entrare nella terra promessa, sconfiggere gli abitanti che c'erano là, hanno peccato di incredulità. E in 2:34 Dio disse che nessuno di quelli che avevano vissuto in quella generazione avrebbe visto il buon paese. E per 38 anni hanno girato il deserto finché tutta quella generazione incredula è perita, e si trovano adesso con la nuova generazione pronta per entrare nella terra promessa. Ma non è vero che il loro pellegrinaggio descrive bene anche il nostro pellegrinaggio? 1:19 dice: partimmo da Horeb e attraversammo tutto quel grande e spaventevole deserto. 1:30 spiega quello che hanno visto in questi anni. Hanno visto che il Signore, il loro Dio, li ha portati come un uomo porta il figlio per mano, e il cammino che avete fatto finché siete arrivati a questo luogo. Non descrive bene il nostro percorso fino ad oggi. Hanno girovagato il deserto, ma ora il tempo di girare è finito. Non so se riesci a vedere Mosè, se torni indietro da qualche pagina, alla fine di capitolo 3, Mosè si presenta davanti al popolo e sta per parlargli. Non so se riesci a vederlo nell'occhio della tua mente. Lui sta per dare il suo ultimo discorso al popolo di Israele, sta per dare la legge per la seconda volta. Questo significa Deuteronomio, la seconda consegna della legge. Deutero, secondo, nomos, legge, seconda consegna della legge. E Mosè è lì davanti a loro e vuole ricordarli quello che ha ricevuto 40 anni fa quando è salito sul monte Sinai. Devi immaginare una folla, più di 2 milioni di persone, di fronte a Mosè, la valle di Bet Peor, e lui parla loro al di là del Giordano, non ancora dentro la terra promessa, al di fuori dei confini della terra promessa, e Mosè gli ricorda, gli dà la legge, e dando la legge gli ricorda il passato e gli dà la direzione che devono seguire per il futuro. Non vedremo tutti i capitoli precedenti all'8, 4:1 e l'inizio del discorso di Mosè, 5:1 dà ancora parole solenni sull'importanza del momento in cui stavano vivendo. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascoltate le leggi e le prescrizioni. E noi vogliamo soffermarci sul capitolo 8. Non leggerò tutto, leggerò alcuni spunti per darci un'idea, poi li analizzeremo pian piano che attraversiamo questo capitolo. Però il capitolo 8 comincia come tanti altri dei capitoli tra il 4 e l'8, enfasi sulla legge: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do affinché viviate, moltiplicate ed entriate. E poi dal 2 fino al 5 li invita a ricordare tutto il cammino che il Signore li ha fatto fare nei 40 anni, tutto col proposito, versetto 5, di riconoscere che il Signore li ha condotti e li ha corretti come un padre corregge i propri figli. Poi dal versetto 6 fino al 20, di nuovo, enfasi sulla legge di Dio: osserva i comandamenti, e gli dice quello che sarà la loro sorte, la loro esperienza, se così faranno. Il Signore sta per farti entrare in un buon paese, poi lo descrive, laghi, frumento, eccetera, eccetera. E poi dal 12 gli dà un avviso solenne: guardati dal dimenticare il tuo Dio. Guardati, state per entrare, ma assicuratevi che, versetto 13, dopo che avrai visto il bestiame grosso e minuto, guardati, 14, che il tuo cuore non si insuperbisca e tu dimentichi il Signore che ti ha condotto. Ancora un avviso: guardati quando sarai entrato, dal dire in cuor tuo: la mia forza, la mia potenza mi ha procurato questi beni. E poi 19 al 20 un avviso molto solenne: se tu dimenticherai il Signore, seguirai altri dei, io vi dichiaro che certamente perirete. Questo è il capitolo 8 che vogliamo analizzare insieme per in modo solenne ricordare l'anno scorso e guardare il futuro. Prima di tutto, in versetti dell'1 al 5 abbiamo un'esortazione all'ubbidienza, portando il passato alla memoria. Esortazione all'ubbidienza. Queste parole sono rivolte, come detto, alla nuova generazione. E la prima cosa che Mosè vuole consegnare al popolo è l'importanza di ubbidire e il risultato di benedizione che porterà nella vita del popolo. L'ubbidienza a Dio è una grande benedizione. L'ubbidienza a Dio è una grande benedizione, non solo perché ci fa avere una coscienza pulita, ma perché l'ubbidienza alla legge di Dio ci fa assomigliare a Dio, ci fa agire come Dio, pensare come Dio, comportarci come Dio. Dice in versetto 1: affinché viviate. La legge di Dio descrive tutto quello che fa che Dio sia Dio, cioè la sua santità. E nel nostro essere conformi alla legge diventiamo simili a Dio nel punto più centrale, nella sua santità, e troviamo la vera vita messa davanti ai nostri occhi in modo tangibile nella sua legge. Abbiate cura di mettere in pratica affinché viviate. Poi dal 2 al 5 li esorta l'ubbidienza, portando il passato alla memoria, invitandoli a ricordare il passato. Lo scopo, vedremo, che è per farli concludere che Dio ha avuto un progetto ben preciso per tutto il tempo in cui Lui ha condotto il popolo. Guardate che meravigliose parole in versetto 2. Ricordati, e io lo applico al popolo di Dio, del nuovo patto nel 2018, ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare. Ricordati. Che meravigliose parole per portare alla memoria quello che il Signore ha fatto per il suo popolo in questo tempo. Queste parole sono rivolte al popolo fedele, la generazione fedele, 4:4, se vedete, dice che tutti quelli che avevano peccato a Baal Peor, peccando di fornicazione, erano periti, ma versetto 4, ma voi che vi teneste stretti al Signore vostro Dio siete oggi tutti in vita. Questo è il popolo di cui parla adesso Mosè. Si erano tenuti stretti al Signore loro Dio. Erano la generazione fedele che potevano guardare la fedeltà di Dio. E anche noi siamo la generazione fedele. Non perché siamo migliori di quella prima generazione. Non è per questo. Ma perché colui che si chiama il fedele in assoluto ci ha richiamati come la sua possessione. Non è per la nostra fedeltà necessariamente in prima persona, ma perché siamo partecipi con colui che in Apocalissi 19:11 è chiamato il fedele, e per questo noi possiamo guardare, possiamo riconoscerci come di coloro che sono stati portati attraverso il deserto con un buon proposito da parte di Dio. Ricordati di tutto il cammino. E questo vogliamo fare questa mattina, fare molto spesso, non ci viene facile. Vogliamo trovare la spiegazione delle nostre vite e le nostre esperienze alla luce del fatto che il cammino che stiamo facendo è il cammino che Dio ci ha fatto camminare. Il cammino che tu stai facendo in prima persona come membro del popolo di Dio, reso fedele in Cristo, è esattamente il cammino che Dio ti ha fatto camminare. Lui parla a questa generazione e dice a coloro che si trovano a un bivio, descrive bene la loro esperienza, descrive quello che è stata la loro esperienza in questi anni, questa parte del loro viaggio, questi 40 anni, guardate come lo descrive versetto 3. Dice che hanno camminato e il progetto è stato da parte di Dio l'umiliarli e metterli alla prova. Non è vero che questo anno hai avuto parecchi momenti in cui sei stato umiliato. Sei stato umiliato. Hai avuto momenti di grande umiliazione. E ti chiedo questo, hai imparato a vedere la mano di Dio in questi momenti di umiliazione? Sei di coloro che stanno crescendo nel riuscire a leggere le circostanze come attrezzi nelle mani di Dio per umiliarti? C'è una donna che era molto riconosciuta per i suoi buoni consigli e una persona venne a lei per chiederle un consiglio, molto saggia questa donna. In questo caso il consiglio che lei diede non è stato buono. E quest'uomo è tornato da lei e l'ha detto, era evidente che lei aveva perso la faccia davanti a lui, non lo vedeva più come prima, con la stima di prima. E lei scrisse nel suo diario, Dio mi ha permesso di dare questo cattivo consiglio e perdere la faccia davanti a quest'uomo per abbassarmi agli occhi suoi. Wow! Mi ha permesso di sbagliare, mi ha permesso di fare una cosa stupida per abbassarmi agli occhi di tutti, perché sono orgoglioso, perché voglio essere visto, voglio che tutti vi dicano quanto è bravo. Invece Dio dice, il tuo bene sta nell'essere abbassato. Non solo lo descrive come un cammino di umiliazione, ma anche la seconda cosa, per mettere alla prova, e non saltiamo questa parte della spiegazione, per sapere quello che avevano in cuore, dice. Provare con lo scopo di vedere quello che avevano nel cuore. Vedi, nel cuore di ognuno di noi giacciono delle cose che non si conoscono, non si possono sapere finché non arriva quella circostanza precisa. È impossibile sapere quello che giace nel cuore dell'uomo finché non arriva quella persona precisa. Tutto va bene, ma la mia strada si incrocia con quella persona e cosa non viene fuori dal mio cuore? Questo fa parte della ragione per cui hai fatto il cammino che hai fatto fino ad oggi. Giacciono delle cose nel nostro cuore che non si possono sapere finché non arriva quel capo. Un altro capo non servirebbe il piano di Dio, ma quel capo. Dio si è usato per far venire fuori e sapere quello che aveva ognuno di noi nei nostri cuori, quel contesto. Ed è solo allora che si viene a sapere quello che tutto il tempo c'era, ma non si sapeva, perché non c'è stata la prova. C'era un uomo che si era preparato per il ministero, aveva fatto la scuola biblica, tutti i preparativi, arrivò al suo posto di incarico e le cose non sono andate come si aspettava. Dopo i primi 2 anni aveva sperimentato ogni tipo di contrattempo, ostacolo, si confidò con un suo amico e gli disse queste parole: sai, quando mi stavo preparando per il ministero pensavo di essere una persona, ma dopo questi 2 anni ho imparato che non sono la persona che pensavo di essere. Ti è mai capitato? Non. Questa circostanza ha dimostrato che non sono la persona. Pensavo di essere a questo livello di spiritualità e di maturità, ma questo mi ha portato a capire. Non sono la persona che pensavo di essere. Il progetto di Dio, il piano di Dio, ha avuto questo scopo in mente. Dal 3 al 4, poi Mosè descrive in dettaglio ciò che è stata la loro esperienza, in termini molto, molto terra a terra, umiliati, hanno provato la fame, poi li hanno nutriti di manna, il vestito non si è lavorato, il piede non si è gonfiato. Questo parla della loro esperienza attraverso quei deserti. E qual è stata, riassumendo, la loro esperienza in questi anni? Beh, la stessa della nostra, non è vero? La stessa della tua e della mia in questo ultimo anno. Siamo stati umiliati, ti ha umiliato. Abbiamo sperimentato la fame e il bisogno. Ti ha fatto provare la fame, l'abbiamo sperimentato anche noi. E poi ad un tratto Dio ci ha nutriti. E poi ad un tratto abbiamo sperimentato la sua cura quando ci ha vestiti. E ci ha dato anche, come dice qua, la salute, il piede non si è gonfiato. Con quale scopo tutto questo? Con quale scopo ci ha tirati qua e poi ci ha spinto là e poi ci ha fatto salire e poi ci ha fatto abbassare? Tutto è un caso, tutto è random. Con quale scopo tutto questo? Beh, lo dice in questo versetto 5. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Quale motivo? Mosè elenca l'esperienza del popolo e noi ci portiamo a riflettere sull'esperienza dell'ultimo anno. Almeno 2 motivi. Prima di tutto per riconoscere che Dio è stato sempre presente, amen, e che tutto fa parte del progetto di Dio. Tutto fa parte del progetto. Nel tuo pensare a questa tappa del tuo percorso, non perdere di vista che tutto ciò che ti è successo è stato progettato in modo perfetto dal tuo Dio, e l'immagine è bellissima perché non è un Dio distante quello che ci viene in mente, ma un padre, come un padre corregge suo figlio, il tuo Dio corregge te. Momenti di umiliazione più grande, i tuoi figli ti hanno messo in imbarazzo, tua moglie ti ha messo in imbarazzo, tuo marito. Beh, i mariti non mettiamo in imbarazzo mai le nostre mogli. Tu stesso non sei stato all'altezza delle tue aspettative. Sei stato un imbarazzo a te stesso. Perché? Per correggerti. Per farti crescere. In momenti del bisogno, quando hai provato la fame, e hai guardato tuo marito, tua moglie, e hai detto, questo mese non ce la facciamo. Non arriviamo a fine mese. Invece, siete arrivati. E cosa avete imparato? Che il mio Dio merita la mia fiducia. Sei stato corretto, è corretta. Tutto ha avuto un scopo perfetto. Per correggerti, nota che tutto ciò che ha fatto parte della tua esperienza è stato un mezzo di correzione da colui che si descrive qui come un padre. Quanto cambia questo la prospettiva del tuo anno, delle tue prove, delle tue esperienze. La persona che si presenta qua come colui che fornisce gli strumenti del tuo miglioramento non si presenta come, potremmo pensare, un giudice. Tante volte cadiamo in questo errore. Le cose vanno male e Dio mi sta punendo perché ho peccato. No! Questo non è più il modo in cui il tuo padre si relaziona con te. Tu lo ferisci e lui ti ferisce. No! Non è così. Il credente sotto il nuovo patto non è più in relazione con Dio in questi termini. Occhio per occhio, dente per dente. Il modo in cui il Dio dell'universo si relaziona con te è la relazione di un padre con un figlio, correggendo, migliorando, santificando. Non è vero che questo è un pensiero meraviglioso per questo fine anno? Un meraviglioso invito a riconoscere, non solo intellettualmente, ma col cuore, profondamente, che Dio ha voluto correggerti. Chi gliel'ha fatto fare? Ma lui ha voluto rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani per il tuo e per il mio bene, limando i tuoi spigoli, i miei spigoli, del mio carattere ancora troppo poco santificato. Sa che la cosa migliore per me è assomigliare meno a me e più a lui. Lui lo sa. Io non ci credo tante volte, voglio crederci. Il meglio per me è assomigliare meno a me e più lui. E lui corregge. C'è un'altra applicazione di questo versetto 5, come un uomo corregge suo figlio, ci ricorda che Dio Padre è il nostro esempio, da padri. Non molliamo noi padri, madri, in questo contesto, in questa chiamata che ci ha dato di correggere i nostri figli. Questo nuovo anno, impegniamoci ancora di assomigliare a Dio in questo. Poi passiamo all'ultima parte, questo versetto 6 fino alla fine, i primi versetti ci aiutano a analizzare l'anno scorso, seguendo la direzione di Mosè, da un senso alle esperienze passate, e dal 6 al 20 Mosè porta il popolo e noi insieme a loro a prepararci per il futuro, per il 2019, per quello che non sappiamo arriverà neanche domani. Ricordiamoci che Mosè si trova con il popolo di Dio, al di là del Giordano, stanno per superare la soglia, entrare nella una nuova realtà. Chissà, noi sappiamo la fine della storia, ma loro non sanno quello che sta per arrivare a loro sull'altra sponda del Giordano. Ripete l'esortazione, il popolo di Dio è definito, il popolo di Dio è caratterizzato, è descritto dalla legge divina di Dio, la parola di Dio è quello che dà al popolo di Dio la sua identità. Quante volte lo ripete Mosè? E ripete qua l'esortazione di ubbidire ai comandamenti di Dio. Di nuovo mette davanti la prospettiva della benedizione che esiste dell'ubbidienza, è il popolo vero di Dio. Io mi auguro che tu sei tra il loro numero, sa con tutto il cuore che la vera gioia, la vera felicità, la vera benedizione, in una parola la vita, si trova in nessun'altra direzione se non nella ubbidienza a Dio. Lo sapevi? La felicità e la gioia si trova nell'ubbidienza a Dio. Sicuramente c'è tanta confusione nella mente di tanti credenti riguardo al giusto ruolo della legge. Dobbiamo ubbidirla, dobbiamo non ubbidirla. Ma il nostro problema principale è che pensiamo che la legge sia una spada di Damocle, una spada che ci minaccia in qualche modo, che pende su di noi per cacciarci nell'inferno quando non la osserviamo. Abbiamo una visione negativa della legge, un guastafeste. Questo è il nostro problema fondamentale, invece di vederlo come un dono meraviglioso da parte di Dio. Il vero credente dice: tutto ciò che il Padre Celeste, tutto ciò che origina dal Padre Celeste è buono, è per il mio bene. E la legge viene dal tuo Padre. Immagina la portata di queste parole per il popolo che per 40 anni aveva girovagato per il deserto. Questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e scorpioni, terra arida senza acqua. Guardate che meravigliose parole, versetto 7, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese. Che parole! Mosè davanti al popolo, il popolo logorato, il popolo stanco, il popolo disperato, e Mosè dà questa parola di speranza, sta per farti entrare. Vogliamo godere, pensando alla risoluzione del problema di Israele, sicuramente gioiamo nella prospettiva di un finale bello della storia, ma non perdiamo l'anello centrale di questa frase, di questa affermazione. Ed è, nel versetto 7, l'anello centrale di questa storia: il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare. Tutta questa storia, tutto quello che ci rivela la storia del popolo di Israele serve per mettere alla luce questa verità, che possiamo applicare anche per noi, ed è che la garanzia della loro benedizione è garantita per conto del fatto di un Dio che mantiene il suo patto con il popolo. Solo Israele poteva chiamare Dio, il Dio dell'universo, il Signore, il tuo Dio. Popolo di Dio, del nuovo patto, sicuramente a tanti punti in cui non si assomiglia al popolo del vecchio patto, siamo distinti dal popolo del vecchio patto in molti modi, e sicuramente il modo principale in cui ci distinguiamo dal popolo dell'antico patto è che noi facciamo parte di un patto incondizionale, dove loro facevano parte di un patto condizionale. Per il nostro Dio è lo stesso, il Dio che mantiene il patto. Questa è la garanzia delle nostre benedizioni. Poi Mosè elenca in modo molto terra a terra quello che sarebbero state le benedizioni: corsi d'acqua, laghi, sorgenti, frumento, orso, vigne, fichi, e avranno, a mio avviso, un adempimento letterale un giorno per Israele, però segnalano la condizione di popolo benedetto che appartiene a coloro che possono chiamare Dio il proprio Dio. Le benedizioni, coloro che possono chiamare Dio il mio Dio, sono un popolo benedetto. E possiamo sicuramente riflettere, gioire, essendo parte del popolo di Dio, possiamo gioire nella prospettiva dell'anno benedetto che ci aspetta. Amen. L'anno benedetto, l'anno pieno di questi doni che Dio vuole riversare su di noi per conto della relazione speciale che ha con noi, il suo popolo. Parte della benedizione sarà che ubbidirai i suoi comandamenti, questo è uno dei benefici del nuovo patto, ubbidirai i suoi comandamenti, godrai delle sue benedizioni come membro di questo popolo che Dio ha acquistato per sé. Sicuramente non possiamo garantire delle benedizioni fisiche, materiali. Nessuno può prometterti un marito, una moglie, un lavoro, soldi in questo nuovo anno. No. ma se impari a conoscere Dio come il Dio che in Cristo offre ogni benedizione per la fede, conoscerai più, qua parla di purezza, conoscerai più purezza di mille sorgenti d'acqua. Abbondanza, come è descritto qua, sperimenterai abbondanza di vita, più di quello che sono descritti da questi laghi e altre cose. Dio ama benedire il suo popolo. Dio vuole benedire il suo popolo. Dio si è legato a un popolo tramite un patto incondizionale. L'anno 2019 sarà un anno benedetto nelle nostre vite. Vogliamo guardare poi in questi ultimi versetti, riflettere sicuramente sull'anno benedetto in cui stiamo per entrare, la vita benedetta che è nostra, ma vogliamo anche prendere atto dell'avviso solenne di questi ultimi versetti. Ed è la descrizione di quel tranello nascosto, pericoloso, in cui ogni generazione di membri del popolo di Dio benedetto rischia sempre di cadere. Ogni generazione del popolo di Dio benedetto rischia di cadere nella trappola che qua è descritto e contro il quale siamo avvisati. Versetto 11. Versetto 10 dà un po' il contesto: mangerai, ti sazierai, benedirai il Signore. E poi 11, guardati dal dimenticare il Signore. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio. Guardati, vogliamo applicarlo a noi. Fratello, sorella, guardati del dimenticare il tuo Dio dopo che tutto ti sarà andato bene. Tutto ti sarà andato bene. Come adesso puoi guardare il 2018 e dire: sono benedetto. 2019 guarderai indietro e dirai: sono benedetto. Ma guardati dal dimenticare il tuo Dio quando tutto ti sarà andato bene. Versetto 13. Avrai visto il tuo bestiame, dice qua, grosso e minuto, moltiplicarsi. Avrai visto come le cose si moltiplicano nella tua vita. Vedrai crescita, vedrai abbondanza. Il tuo oro è abbondare ogni tua cosa. Dice: fai attenzione che il tuo cuore, versetto 14, non si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio. Non sia che dopo tutto quello che Dio ha fatto per noi, non sia che dopo tutto quello che Dio ha fatto per te, ogni modo di agire con te, per migliorarti, per santificarti. Dice che alla fine tutto ha lo scopo, versetto 18, per farti alla fine del bene. Questo vuole Dio. Ma vogliamo accogliere l'avviso e dire: dopo che avrà fatto tutto questo, assicuriamoci di non dimenticare il nostro Dio. Spurgeon racconta un aneddoto nella sua biografia. È accaduto quando era ancora bambino. Uno dei membri della chiesa di suo nonno, che faceva il pastore ed era anche un membro, aveva l'abitudine di frequentare un bar per ubriacarsi. Questo causava grande tristezza al nonno del piccolo Spurgeon. Spurgeon prese nota della tristezza del nonno e un giorno disse: ucciderò quel vecchio Rhodes, si chiamava quest'uomo. E il nonno l'ha corretto e ha detto: shh, non parlare così, non parlare così. Un giorno entrò Spurgeon da suo nonno e disse: l'ho fatto, ho ucciso quel vecchio Rhodes, non ti causerà più tristezza, nonno. E il nonno disse: ma cosa hai fatto, piccolo Spurgeon? Dove sei stato? Spurgeon tranquillizzò suo nonno e disse: non ho fatto niente di sbagliato, sono stato solo a fare l'opera del Signore. Poco dopo Rhodes venne dal pastore, guardava con gli occhi a terra, era triste, umiliato, e disse: mi dispiace per come mi sono comportato. Cosa è successo? Disse il nonno. Rhodes disse: ero seduto al bar quando ad un tratto è entrato il piccolo Spurgeon. Pensare che un vecchio come me doveva essere ripreso da un piccolo come lui. E Spurgeon puntò il dito a me e disse: «Cosa ci fai qui, Elia Rhodes, seduto qui con gli empi, e tu un membro della Chiesa, spezzando il cuore del tuo pastore?» Spurgeon continuò: «Provo vergogna per te!» Io di sicuro non avrei spezzato il cuore del mio pastore, di questo sono sicuro. Con questo se ne andò, e Rhodes disse al nonno: «Non spezzerò più il tuo cuore, pastore». Fratelli e sorelle, non è stato buono Dio con noi. Non ci ha benedetto. Non ci ha dato tutto. Vogliamo spezzare il suo cuore? Vogliamo rattristarlo? Vogliamo dimenticarci di lui? Sono sicuro che non è così. Forse vi ricordate delle parole del saggio Agur, Proverbi 38 e 9. Per non cadere in questo grave peccato, Agur disse: «Non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, perché io una volta sazio non ti rineghi e dica chi è il Signore, oppure diventi povero, non rubi e profani il nome del mio Dio». È un tranello così pericoloso per il popolo benedetto di Dio. 17. Guardati di dire: «In cuor tuo la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze». Guardiamoci del dire questo quando Dio ci avrà benedetto. Sei capace di riconoscere nella tua vita, quando il tuo cuore ragiona in questo modo, la mia forza, la mia bravura? E il modo principale in cui rischiamo di cadere in questo modo di parlare in noi stessi è quando diamo più peso al dono che al donatore. Vediamo solo i doni, solo il lavoro, solo le benedizioni e ci dimentichiamo della sorgente, il donatore di ogni singolo bene che abbiamo ricevuto. Ti succede mai? Non dimentichiamoci del Signore. Ti dà la forza per alzarti dal letto, ti dà la capacità di prendere il mezzo o la macchina per andare al lavoro. Non dimentichiamoci del Signore. Lui vuole darti tutto, vuole darti tutto questo e più di quello che immagini, e desidera che tu lo riconosca. Non vogliamo banalizzare quello che è la meraviglia della gratitudine, però questo è veramente quello che Dio vuole per te. Vuole che tu lo ringrazi. E le ultime parole sono parole molto solenne. Versetto 19, molto solenne. «Ma se ti dimenticherai del Signore, se ti dimenticherai, vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete». Parole solenni. Anche noi vogliamo dare ascolto in questo nuovo anno a delle parole solenni per non essere trascinati via, sedotti. Se vi dimenticherete, se permettete che altri dei vi affascinino, che altre cose vi rubino il cuore, vi dichiaro che solennemente perirete. Che poi è ciò che è successo alla maggior parte dei componenti del popolo di Israele, tranne per il residuo risparmiato, messo a parte di Dio. Molti si sono dimostrati più simili a Acan, a Saul e Acab, che non a Giosuè, a Davide, Elia. Ovviamente vogliamo consolarci: un vero membro del popolo di Dio, sigillato da quel patto nel sangue di Cristo, non può perire, non può mai perire. Ma questo parla di persone che sono nella periferia del popolo di Dio. Sono delle persone che pensano che con un legame leggero, con un luogo di frequentazione, pensano che per conto di partecipare a certe funzioni religiose si fa parte del popolo di Dio, mentre il loro cuore corre dietro altre cose. E per queste persone c'è un avviso solenne, con parole molto chiare, dice: perirete. perirete come le altre nazioni. Ma noi non siamo, vero? Di coloro i cui cuori appartengono a altri idoli? Noi non siamo di quelli che non ascoltano la voce del nostro Dio, noi vogliamo ascoltarlo, vogliamo ubbidirlo. E sei qui, alla fine dell'anno, sii incoraggiato. Sei parte del popolo di Dio. Dimostriamoci tali. Vogliamo prendere sul serio le parole di questo servo di Dio, in piede lui, sulla breccia, Mosè, varca la soglia tra quello che c'è stato e quello che ci sarà, ciò che aspetta il domani, e quello che vogliamo fare senz'altro è ricordare con gratitudine anche noi ciò che è stato questo pellegrinaggio in questo tempo che ci ha preceduto, riconoscere che siamo ancora membri del popolo di Dio e vogliamo continuare ad esserlo in questo nuovo anno, vero? Popolo consacrato, il popolo contraddistinto per una lealtà alla parola di Dio e il futuro è splendente se camminiamo così con il nostro Dio. Preghiamo. Grazie caro Padre per queste parole del tuo servo Mosè, da tanti anni preservati, trasmessi da una generazione all'altra fino ad arrivare a noi. Io ti prego che possano veramente afferrare i nostri cuori, che ci aiutino a identificarci con il tuo popolo, a vedere la tua opera che continua attraverso gli anni, attraverso i secoli, attraverso le generazioni. Rendici, Signore Dio, più fedeli, rendici più simili a te. E veramente vogliamo credere, crediamo che la vita vissuta insieme a te è la vita benedetta. Aiutaci a essere coerenti con questa nostra professione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, io vi auguro una buona settimana. Per chi ci sarà domani, ci vedremo domani. Passeremo ancora un bel po' di tempo ricordando le benedizioni del Signore. Altrimenti ci vediamo al prossimo incontro. Buona settimana e Dio vi benedica. Thank you.